Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
In quel tempo Maria di Magdala stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto.
In questo celebre passo del Vangelo di Giovanni, Gesù, dopo la sua morte sulla croce, si manifesta a una donna, Maria Maddalena, le chiede di non essere toccato, non li metangere, o meglio, di non essere trattenuto, perché egli non appartiene più a questo mondo e deve tornare al Padre. Assieme alla Madonna, Maria Maddalena era stata ai piedi della croce, incredula e spaventata. A lei, e non a Pietro, Gesù affida ora il messaggio della resurrezione, il fondamento stesso del cristianesimo. Nel suo percorso terreno, Gesù è circondato da diverse donne, richiamate dalla sua parola, per esempio Maria e Marta di Betania o la Samaritana. Spesso queste donne si sono distaccate dalla famiglia d'origine, hanno beni propri e, oltre a prendersi cura di Gesù e degli apostoli, condividono un progetto di vita, di salvezza e di evangelizzazione. Nel gruppo di donne stretto intorno a Gesù, Maria Maddalena ha senza dubbio un posto di tutto rilievo. È la discepola più importante, citata sempre per prima. Accompagna Gesù sin dall'inizio della sua missione e condivide con lui gli ultimi momenti. E come abbiamo già raccontato, è la prima testimone del risorto. Col trascorrere del tempo molto cambia. Nella chiesa delle origini si rafforza il primato maschile e la figura di Maria Maddalena perde importanza. In età medievale, poi, per un singolare equivoco, la discepola prediletta, la donna autorevole, l'apostola che ha seguito Gesù, si trasforma in una prostituta, in una peccatrice pentita, nella quale si fondono bellezza sensuale e mortificazione del corpo, un equivoco, peraltro, di straordinaria fertilità artistica. I lunghi capelli biondi e l'abito rosso della Maddalena attraversano tutta la storia dell'arte occidentale. Per tutte queste ragioni, la storia di Maria Maddalena, pur coi suoi equivoci e le manipolazioni, offre un punto di vista privilegiato sulla storia del cristianesimo e sul ruolo delle donne nella Chiesa, tra passato, presente e futuro.
Thank you.
professoressa Adriana Valerio, Università Federico II di Napoli. Cosa sappiamo storicamente di Maria di Magdala, ovvero Maria Maddalena?
Veramente molto poco, anche se tutti e quattro i Vangeli ci parlano di questa donna che è al seguito di Gesù. Quindi tutti e quattro convergono nel dire che lei è la discepola, insieme con altre, che segue Gesù dalla Galilea fino a Gerusalemme, è presente con le altre donne sotto la croce, con altre donne va al sepolcro per preparare il corpo di Gesù morto, ed è lei che è testimone della resurrezione. Quindi poco, ma molto significativo, perché ci dice che lei è un po', potevo dire, a fondamento della fede cristiana, perché lei è la testimone della resurrezione ed è lei che come discepola segue Gesù e non lo abbandona mai, diversamente dai discepoli maschi che invece scappano. Quindi poche notizie, ma molto importanti proprio per la fede cristiana.
Nei Vangeli leggiamo tra l'altro che Maria Maddalena fu liberata da 7 demoni. Che cosa significa?
Questo è il più grande problema che ha creato anche un po' l'equivoco, perché nel Vangelo di Luca si dice appunto che questa donna è stata liberata da queste 7 demoni. Che cosa significa? Era malata mentalmente, era dissociata, schizofrenica. Chiaramente noi non sappiamo con questa espressione che cosa volesse dire un uomo del tempo di Gesù. È stato interpretato però, e questo ha creato anche l'equivoco, come se questi 7 demoni fossero un simbolo del peccato. E quale peccato può aver fatto una donna? E allora si è pensato forse ad una prostituta che è stata liberata dal suo peccato sessuale, ma questo non risulta assolutamente dalle altre parti del Vangelo. Oggi si tende a pensare che quei 7 demoni fossero appunto un problema di disagio, di malattia, appunto di dissociazione, di sofferenza, che è un'espressione che troviamo anche in altri contesti dove non si parla di peccato sessuale. Quindi questa liberazione ha suscitato anche delle interpretazioni diverse e che hanno creato anche un equivoco.
Intorno a Gesù c'è un gruppo di donne molto attivo, testimoniato soprattutto dal Vangelo di Giovanni.
Non solo dal Vangelo di Giovanni, tutti e 4 Vangeli testimoniano di questa presenza, quindi questo è molto importante, perché il fatto di che ci sia il consenso significa che è un fatto storico accertato. Il Vangelo di Giovanni dà molta importanza al ruolo che alcune di queste donne hanno svolto, in particolare della Maddalena, perché è Giovanni che ci dice che la Maddalena è testimone della risurrezione in quel dialogo, no? Che viene descritto nel momento in cui Gesù di sorso si presenta a lei e la chiama per nome Maria e le dà un compito, una missione, perché le dice di andare dagli altri ad annunciare che lui è risorto. Quindi tutti e 4 Vangeli sottolineano che ci sono le donne, Maria Maddalena è sempre nominata per prima, per cui capiamo che è la più importante del gruppo, e Giovanni poi enfatizza e sottolinea questo suo ruolo in rapporto proprio alla fede del risorto.
Nei Vangeli apocrifi, cioè quelli rifiutati dalla Chiesa, la figura di Maria Maddalena ha spesso un rilievo del tutto particolare. Per esempio, nel Vangelo di Maria Maddalena, appunto, scritto intorno alla metà del secondo secolo, a lei si rivolgono gli apostoli per conoscere gli insegnamenti di Gesù.
Pietro disse a Maria Maddalena: «Sorella, noi sappiamo che il Salvatore ti amava più delle altre donne. Comunicaci le parole del Salvatore che tu ricordi, quelle che tu conosci ma non noi, quelle che noi non abbiamo neppure udito». Maria rispose e disse: «Quello che a voi è nascosto, io ve lo comunicherò».
E intanto la scoperta di questi codici, che appunto vengono definiti come letteratura apocrifa, letteratura gnostica, ha veramente rivoluzionato gli studi e anche la comprensione della figura della Maddalena. Perché questi codici fanno riferimento a una letteratura coeva ai Vangeli, dove si evidenzia come ci fosse un contrasto all'interno delle comunità, soprattutto relativamente al ruolo che le donne potevano svolgere. C'è un contrasto evidente tra Maddalena e Pietro. Pietro, che viene rappresentato come discepolo geloso, che non può sopportare l'idea che Gesù preferisse una donna a lui. Quindi al di là della storicità di questi dialoghi che vengono poi, diciamo, riportati in questi Vangeli apocrifi, in questi Vangeli gnostici, comunque rivelano che c'è stato un conflitto, c'è stata una contrapposizione tra il gruppo delle donne e il gruppo degli uomini, e che in queste comunità il ruolo della Maddalena viene molto considerato, perché viene ritenuta che lei fosse la depositaria dei misteri, dei segreti di Gesù, che ci fosse quindi un rapporto privilegiato di Gesù con lei. Quindi questo veramente ha rivoluzionato gli studi, e anche tutta la letteratura contemporanea, i film contemporanei si rifanno un po' a queste scoperte, perché hanno aperto, diciamo, un mondo che non si conosceva.
Qualcuno si è spinto sino a identificare Maria Maddalena con Giovanni, l'autore del Vangelo di Giovanni. Lei cosa ne pensa?
Beh, è un'ipotesi che va presa in considerazione proprio per tutto quello che abbiamo detto, perché abbiamo capito che Maddalena era una discepola amata da Gesù, che l'ha seguito fino alla morte e testimone di risurrezione, come abbiamo visto, ma anche che sotto la croce si parla appunto del discepolo che Gesù amava, quindi ci sono tutte le caratteristiche per pensare che vicino alla madre ci fosse anche la Maddalena. È un'ipotesi che gli studiosi fanno e che penso possa essere interessante proprio perché mette in evidenza una figura importante, perché Maddalena è la figura più importante accanto alla madre di Gesù.
Nel Medioevo Gregorio Magno prima e Jacopo da Varagine poi, con la sua leggenda aurea, raccontarono un'altra Maria Maddalena, una ricca prostituta pentita e redenta. Cos'era successo?
Questo grande equivoco, cioè il suo ruolo di apostola, di discepolo e di apostola, è stato messo in ombra perché c'è stata un'identificazione sbagliata di Maddalena con l'anonima prostituta di cui si parla nei Vangeli e con Maria di Betania, la sorella di Marta. Questa identificazione di queste tre Marie ha portato a considerare Maddalena come la prostituta che si è pentita come convertendosi e che quindi ha bisogno di redenzione. E tutta la devozione, le leggende hanno calcato questa figura, perché probabilmente era anche più, come dire, rassicurante per la Chiesa, che sempre più si andava strutturando gerarchicamente e androcentricamente, mettendo da parte le donne e il loro ruolo. Quindi molto più funzionale pensare a una donna prostituta che si pente che non invece a una discepola e apostola.
Questo errore di prospettiva, questo errore di lettura ha avuto però veramente una fortuna straordinaria. Penso per esempio alla storia dell'arte, Giotto, Correggio, Tiziano.
Eh sì, è tutto un capitolo a parte quello dell'arte, perché veramente poi ci sono tante rappresentazioni e proprio attraverso l'arte noi capiamo come il ruolo dell'apostola sia stato messo in ombra e ha prevalso quella della prostituta. E allora i capelli sciolti e lunghi e biondi, il manto rosso, cioè tutti i segni che indicano la lussuria, il piacere, il peccato, e poi c'è chiaramente la redenzione e quindi tutti gli altri aspetti che ritraggono Maddalena con il teschio, la macerata, pentita, piangente. Quindi sono i due aspetti, no, della seduzione e del pentimento che la storia dell'arte ha splendidamente rappresentato.
Professoressa Adriana Valerio, Università Federico II di Napoli. Negli ultimi decenni romanzieri e registi si sono impossessati della figura di Maria Maddalena, e quindi c'è una Maria Maddalena compagna o addirittura sposa di Gesù. C'è qualcosa di vero o si tratta di eccessi?
La letteratura contemporanea, come dicevo anche prima, che i film che poi ne sono usciti e hanno avuto molto successo, hanno preso spunto da quei Vangeli gnostici di cui si parlava prima, che hanno dato spunto, no, a pensare che Gesù avesse avuto una compagna e questa compagna fosse la Maddalena. Noi non abbiamo assolutamente nessun fondamento storico per affermare questo, non solo non ne parlano i Vangeli, ma anche altre fonti non ne parlano, e anche le stesse fonti gnostiche non portano a considerare che Gesù abbia avuto una moglie. E quindi, diciamo, ha giocato molto in questo filone un po' scandalistico o anche molto cattivante, Il fatto che si è capito comunque che la Chiesa aveva emarginato le donne e che fosse recuperare un'affettività in Gesù e un ruolo delle donne che lo seguivano potesse essere anche un elemento importante per mettere in evidenza che le donne sono state importanti e che anche la sessualità non è da demonizzare, perché anche Gesù, no, avrebbe potuto o comunque aveva un rapporto affettivo importante con una donna e questa donna è stata a fianco a lui. Ma assolutamente non ci sono fondamenti storici per pensare che ci fosse stata o una relazione sessuale o un matrimonio, perché altrimenti altre fonti ce l'avrebbero detto.
Qualcuno potrebbe obiettare radicalmente che i Vangeli non sono fonti storiche, ma sono legate appunto a un ambito religioso. Lei crede invece che si possano utilizzare i Vangeli anche come una fonte storica?
Beh sì, certo. Sappiamo che chiaramente sono delle fonti religiose e quindi hanno una finalità teologica. E quindi questo bisogna tener conto, ma sono delle fonti attraverso le quali noi possiamo avvicinarci a una realtà, una verità storica. Non nel dettaglio delle cose che dicono, ma anche nella proposta che fanno. Oggi ci sono delle tecniche per mettere a confronto, appunto, non solo i Vangeli tra di loro, la letteratura coeva, per cui noi riusciamo a ricavare degli elementi storici, essenziali, certo, ma certamente non abbiamo altre possibilità per avvicinarci alla storia se non questi documenti che vanno letti in maniera critica, ma sono documenti, i soli documenti che abbiamo per capire un po' la realtà di quei tempi.
Quindi attraverso la figura di Maria Maddalena noi gettiamo uno sguardo anche in questo periodo tormentato, un paio di secoli dopo la morte di Gesù, quando la comunità cristiana è attraversata da dubbi e lacerazioni.
Sì, anche quando c'era Gesù, noi sappiamo che i discepoli tra di loro non sempre capivano, no? Anche i evangelici testimoniano questa difficoltà di capire Gesù e il suo messaggio, a maggior ragione quando Gesù se ne va, e quindi bisogna raccogliere questa eredità e organizzarsi. E allora il problema è proprio questo, il momento in cui ci si organizza, come ci si organizza. Le comunità, anche tra di loro in dialogo, in conflitto, in contrasto, cercano delle strade più vicine al messaggio di Gesù, ma l'orientamento è quello di calcare la struttura gerarchica del tempo, maschile del tempo, per cui pian piano le donne che pure avevano un ruolo sono state messe da parte, emarginate rispetto a una gerarchia che poi si è costituita secondo i canoni del tempo e quindi maschile fondamentalmente.
A fronte di una tradizione così lunga e consolidata di 2000 anni, che spazi ci sono oggi per cambiare questa impostazione?
Gli spazi ci sarebbero, ci sono e ci sarebbero, dipende tutto, parliamo della Chiesa Cattolica evidentemente, da questo processo che anche il Papa ha avviato di una declericalizzazione, cioè di valutare il ruolo dell'essere discepolo e non invece le funzioni ministeriali collegate al maschio. E in questo Francesco sta facendo un lavoro molto importante, anche aprendo degli spazi per le donne all'interno delle strutture del Vaticano, anche di Casteri, ma la questione fondamentale sono il ministero sacerdotale. Il diaconato, per esempio, tutta la discussione sul diaconato che si è fermata perché ci sono delle opposizioni molto forti, perché il clero è ancora una gestione di potere. Anche se si dice no, che è un servizio, no? Se fosse un servizio non ci sarebbero problemi per aprirlo alle donne. Evidentemente se non si apre alle donne, perché il clero ancora gestisce il ministero come potere ed è sempre difficile condividere il potere. E allora si cambierà la misura in cui lo stesso clero capisce che uomini e donne alla pari devono essere a servizio della Chiesa e che quindi non ci sono più preclusioni nei confronti delle donne, intanto perché i Vangeli, il messaggio di Gesù lo esclude, ma anche perché quegli vieti legati molto alla filosofia medievale, le donne sono subalterne, non sono capaci per natura, sono inferiori, sono venute meno, e quindi oggi la consapevolezza della dignità femminile certamente non può tollerare che le donne siano escluse da tutti gli organi di governo della Chiesa.
E quindi tutte queste riflessioni, per concludere, passano attraverso la figura di Maria Maddalena e le sue diverse letture.
Sì, proprio sì, perché dicevo anche prima, la fede della Chiesa si poggia sulla testimonianza di una donna, di Maria Maddalena, Gesù risorge e appare una donna ed è lei che viene mandata, perciò viene chiamata apostola, apostola degli apostoli, viene mandata agli apostoli per annunciare questa risurrezione. Quindi a fondamento della fede della Chiesa, e quindi penso che sia importante rivalutare il ruolo delle donne nella Chiesa e che non sia più possibile tollerare che un sinodo, un concilio sia tutto gestito dai maschi, dagli uomini. Visibilmente proprio intollerabile, credo.
Questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, ha approfondito la figura di Maria Maddalena, la prediletta tra le numerose donne raccolte intorno a Gesù. La nostra ospite, Adriana Valerio, ha da poco pubblicato proprio Maria Maddalena, Equivoci, Storie e Rappresentazioni, Il Mulino. Un'ampia trattazione è anche nel testo curato da Edmondo Lupieri, Una sposa per Gesù, Maria Maddalena tra antichità e postmoderno. Carocci. La vicenda della santa peccatrice porta con sé una più ampia riflessione sul ruolo delle donne nella Chiesa. Per questo, ancora tra le opere di Adriana Valerio, ricordiamo Donne e Chiesa, una storia di genere, Carocci, e Il potere delle donne nella Chiesa, la terza. Tutti conoscono il popolare romanzo di Dan Brown, Il Codice da Vinci, Mondadori, dove Maria Maddalena è la moglie di Gesù. Numerosi film hanno investigato il rapporto tra Gesù e la discepola più amata. Ricordiamo almeno L'ultima tentazione di Cristo, di Martin Scorsese, 1988, ispirato al romanzo dello scrittore greco Nikos Kazantzakis. L'umanità di Gesù si esprime nella tentazione, respinta, di vivere una normale storia d'amore con Maria Maddalena.
Vorrei che ci fosse un'altra via. Purtroppo non c'è. Devo morire sulla croce.
Il film Maria Maddalena 2018, interpretato da Rooney Mara e diretto da Garth Davis, mostra uno sforzo di superare gli stereotipi tradizionali, liberando Maria Maddalena da ogni ambiguità sessuale, sottolineando invece la sua ricerca di un cammino di liberazione e di salvezza al fianco di Gesù.
Le donne hanno paura a farsi battezzare con gli uomini.
Va da loro, sì, le mie mani.
Non è giusto che lui ti abbia scelta come nostra guida.
Tu ami mio figlio, vero? Devi essere preparata, come me.
A cosa?
A perderlo.